Palazzo Farnese, uno dei più bei palazzi di Roma, sede dell'ambasciata di Francia in Italia dal 1874 e dell'École Française de Rome dal 1875, è tornato, Palazzo Farnese è tornato a risplendere con il restauro appena concluso delle facciate e delle coperture. Era già bello prima, però adesso con il restauro è possibile, è impossibile non ammirarlo in tutta l'imponenza. Se da Piazza Navona si va verso il Trastevere, passando per Campo dei Fiori, davvero non si può non ammirarlo. Ed è allora per noi un vero privilegio poter scoprire quali particolarità, quali cambiamenti siano emersi da questa operazione, da questo intervento, e noi naturalmente lo facciamo insieme a Maria Cristina Minicelli, che ha incontrato Carlo Usai, che con il consorzio Arché ha realizzato il restauro completo e ci racconta quanto complesso sia stato questo impegno. Allora intanto, Maria Cristina Minicelli, un buongiorno, ben ritrovata.
Ben ritrovata a te, cara Natascia, e naturalmente a tutti coloro che con pazienza ci ascoltano a quest'ora, che non è proprio un orario, vero? E soprattutto in estate, dimmi pure.
No, dicevo, con pazienza, ma a questo punto anche incuriositi, insomma, vorranno sapere quali sono questi importanti restauri e cambiamenti che hanno impreziosito Palazzo Farnese. Maria Cristina.
Beh, certo, intanto consentitemi di definire questa una signora age, perché è stato fatto un make-up, quindi a 437 anni dalla nascita. Ben quattro sono stati i sommi architetti: Antonio da Sangallo il Giovane, Michelangelo Buonarroti, Jacopo Barozzi da Vignola, Giacomo della Porta, uno dopo l'altro hanno completato il palazzo di una delle più potenti famiglie del Rinascimento, la Farnese. Alessandro, discepolo dell'umanista Pomponio Leto, a Firenze perfeziona il greco, fondamentale per essere considerati alla corte di Lorenzo il Magnifico. Già noto per il ritratto di 10 anni prima di Raffaello, quando torna a Roma diventa cardinale di Sant'Eustachio, facilitato forse da un piccolo dettaglio: la bellezza della sorella amante di Papa Borgia. E quando nel 1534 diventa Papa, a Paolo III, ritratto da Tiziano, manca all'appello una dimora degna del rango, e quindi sceglie il giovane Antonio da Sangallo, che aveva appunto già conosciuto a Firenze, nipote di Giuliano, per 4 anni il più stretto assistente di Bramante. Nel 1935 nomina Michelangelo pittore, architetto, scultore del Vaticano, e quando nel 1946 Sangallo costruisce il terzo piano del palazzo, invita vari architetti richiedendo progetti per il grande cornicione, e chi sceglie? Proprio Michelangelo, e gli dà carta bianca. Questa decisione è umanamente crudele, perché avevamo assistito a una simbiosi di oltre 30 anni e forse anche il motivo della morte precoce di Sangallo pochi mesi più tardi.
Allora, qualche dettaglio storico l'abbiamo dato. Il palazzo è un palazzo imponente, Palazzo Farnese. Immaginiamo dunque la difficoltà anche di coordinamento dei lavori di restauro, Maria Cristina, che c'è stato.
E infatti l'intervento è stato avviato nel 21 da un comitato scientifico che ha seguito le più recenti linee guida francesi e italiane in materia di restauro conservativo delle facciate e delle coperture. Un dettaglio non indifferente è la complessità nel gestire la logistica. Pensate che una facciata ha un'estensione di 30 per 80 metri e quella principale addirittura 60 per 80. Ogni squadra è composta da 8-10 restauratori a seconda della tipologia dell'intervento. 4 sono state le fasi della durata di circa un anno ciascuno per ogni facciata, che nel work in progress hanno consentito di acquisire nuovi dati sulla storia costruttiva dell'edificio. Sulla prima facciata in via dei Farnesi, sotto una finestra sono state rimosse pennellate con diverse cromie lasciate dal pittore della stanza interna, che lì puliva i pennelli. Un po' che genialata, non pensando forse che da sotto naturalmente si vedeva. Comunque, l'intervento comprende anche ripristino delle parti danneggiate dall'erosione. Interi capitelli rifulgono un'ora al secondo piano e conferiscono un'armonia unica nel susseguirsi degli elementi architettonici accanto a porzioni di marmo messe in sicurezza, altrimenti rischiavamo pure che sarebbero cadute. E se il basket doveva ancora nascere, i bambini giocavano lanciando le palle di pelle e di lana che sono state trovate nei pertugi dei ponteggi, dove poi hanno nidificato i piccioni e quindi per ovvi motivi i restauratori hanno chiuso tutto. Anche gli adulti si divertivano a sparare sul marmo con gli archibugi. I restauratori infatti hanno rinvenuto i piombini, come anche i legni che servivano per allineare i blocchi, come si usa nelle nostre case quando si mettono le mattonelle in posa.
Allora, dicevamo, un palazzo imponente, anche un imponente facciato, o in particolare un'imponente facciata, e nel guardarla, nell'osservarla, si osservano soprattutto, insomma, guardando anche dalle fotografie, questa bellezza decorativa e naturalmente non indifferente, come ad esempio i leoni, Maria Cristina.
Ecco, se i leoni stiloforo nelle chiese medievali sorreggono le colonne del protiro e sono a guardia della soglia e proteggono dal male, come potevano mancare su una facciata di un papa come Paolo III? E la scoperta sensazionale è che i due protomi leonini al centro, nella facciata principale, sui cornicioni sotto il tetto, che servono come scolo delle acque meteoriche, sono troppo belli rispetto alle altre. Potrebbero essere stati creati come modello, ma chi se non Michelangelo, l'artefice di questo modello? Aveva 71 anni, immaginate lo sforzo nello scolpirli, quindi magari forse più di due non poteva proprio realizzarli. Però l'impegno è stato anche nel restaurarli. La nebulizzazione, riducendo il liquido a goccioline, rimuove le parti nere dove si accumula il particellato carbonioso dato dal petrolio, dal carbone bruciato, quelle parti solide che si trovano nei fumi creati negli anni dai carburanti. Ancora, uno dei cantieri di restauro si è dedicato alle cortine laterizie su via del Mascherone, che sono irregolari, quindi si è ipotizzati a un corollo, confermato poi da una stampa coeva. Un altro elemento di costruzione è la pozzolana, la roccia di origine vulcanica. Carlo Sai ha fatto un'altra scoperta sorprendente. Alcuni frammenti di pozzolana coincidono con quelli della cava di Prima Porta, utilizzati per costruire la famosa villa di Livia, residenza di campagna della moglie di Augusto. La caratteristica è antica, è fibrosa e rispetto alle altre coeve è appallina.
Ma dunque, Maria Cristina, insomma, pensando a questo importante restauro, cosa possiamo dire? Possiamo dire che Palazzo Farnese ha vissuto una sorta di rinascita dopo questi lavori, e poi c'è forse qualcosa che colpisce in modo particolare. Adesso io ho detto i leoni, ma anche altri elementi che colpiscono, insomma, oltre a quanto abbiamo detto, all'indomani del restauro, o al restauro concluso.
Ma certo, è un fascino e un'eleganza che non si possono comparare con altri luoghi. E dopo questo restauro abbiamo il piacere di poter stare, di poter condividere anche con gli amici un salotto rinascimentale. Gli 8 milioni e mezzo investiti nell'impresa si vedono in ogni dettaglio, anche nei rombi sotto le finestre. Mancando i mattoni rossi durante la costruzione, alcuni sono stati dipinti. Ora, dopo il restauro, spiccano e quella facciata, ormai oscurata dal tempo, torna a risplendere. E prima appariva monotona, ora i bambini possono divertirsi a contare leoni o le figure geometriche. Anche Tosca la mirerà nella sua prossima visita, continuando a vivere di arte e di amore.
Allora, Palazzo Farnese, salotto rinascimentale, adesso ha una facciata più lucente grazie al suo restauro che ci ha raccontato Maria Cristina Minicelli, che ringrazio per essere stata con noi. Grazie, una buona giornata, risentirci presto.
Grazie e buona giornata a chi ci ascolta e a te, cara Natascia.